Letteratura il rock. Un racconto di biografie, aneddoti e canzoni. Tra la prosa e la poesia. Ciao a tutti, benvenuti a Letteratura e Rock, il programma che parla di letteratura nel mondo del rock e dintorni. Questa è la prima puntata e questa prima puntata avrà come tematica, ci sarà una serie di puntate che poi scoprirete se l'ascolterete, e praticamente parlerà della Beat Generation, quindi di una delle correnti più importanti della letteratura americana, perché ovviamente è nata nella parte orientale degli Stati Uniti, nella parte della California, ed è il suo esponente più importante, in particolare Jack Kerouac, che è stato praticamente il precursore e lo scrittore più importante di questa corrente letteraria. E ora ascoltiamo il primo pezzo della puntata, che come sentirete non avrà a che fare con il rock, ma in un altro genere che per i poeti della Beat Generation e per gli scrittori della Beat Generation è stato importantissimo, il bebop. Adesso ascoltiamo Bebop di Charlie Parker. Eccoci, spero che vi sia piaciuto questo pezzo, sicuramente non ve l'aspettavate. E ora vi racconto un po', nello specifico, il mondo della Beat Generation, quello che in qualche modo voleva trasmettere a chi leggeva, a chi ascoltava le poesie che declamavano, ai più importanti poeti e scrittori beat. E praticamente beat, intanto iniziamo dall'aggettivo. Beat ha un duplice significato. Ha un significato, il primo, diciamo quello forse più importante, riguardo al fatto di raccontare delle storie che spesso sono anche autobiografiche, che parlano di persone che hanno dei conflitti interni, persone che hanno, diciamo, problematiche esistenziali, quindi anche molto simile, diciamo, che potrebbe ricordare l'esistenzialismo, diciamo, come tematiche. E però al tempo stesso, oltre a parlare di questo, ha anche il significato musicale, quindi di battito, quindi legato, diciamo, al jazz. E infatti, diciamo, questo duplice significato dell'aggettivo beat, diciamo, si riferisce al fatto che durante, diciamo, queste improvvisazioni, chiamate anche jam session, che poi, diciamo, il termine dalla musica jazz poi, diciamo, si è propagato verso altri generi e anche nella letteratura, magari in dei reading poetici in vari casi, praticamente è questo scambio tra l'io, cioè della persona, e gli altri. Quindi praticamente è un reciproco scambio in cui le persone ascoltano e la persona narra, racconta, declama. E questa è una delle cose, secondo me, più interessanti del messaggio della Beat Generation, che non vuole dare delle lezioni o non vuole dire come comportarsi nella vita, ma semplicemente di seguire quello che il proprio istinto, la propria anima, diciamo, sente di voler esprimere. Cioè, praticamente è tutto legato al fatto di necessità di esprimersi. Questa è una cosa che, secondo me, tuttora nel 2024 è totalmente, cioè, attuale e anche, io, per come la penso, anche rivoluzionaria. E, diciamo, gli scrittori, i poeti beat, vabbè, come appunto accennavo all'inizio, il simbolo, diciamo, lo scrittore più importante è Jack Kerouac, che ha scritto negli anni 40 circa On the Road, tradotto sulla strada. È un romanzo che ha formato, diciamo, le generazioni degli anni 60, un libro che consiglio a tutti per chi non l'avesse letto, appunto lo deve leggere, per chi l'ha letto magari lo deve rileggere. Io in questo periodo, in questi ultimi giorni, l'ho, diciamo, riletto in parte, non tutto, anche se comunque non è un romanzo lungo, e ho riapprezzato delle cose che quasi 20 anni fa, diciamo, non avevo colto, comunque non avevo letto in una maniera forse adeguata. Cioè, l'avevo letto tanto perché me l'avevano consigliato di leggere e sapevo che era comunque un romanzo manifesto di, ovviamente, una generazione molto lontana dalla mia, anche se a livello geografico, ma anche culturale, letterario. Però mi dicevano amici, persone più grandi: guarda, leggilo perché ti piacerà tantissimo, perché le tematiche che affronta, il fatto di questa fuga forsennata del protagonista, che in realtà è Jack Kerouac, che praticamente usa uno pseudonimo e parte da New York, anche se lui in realtà è di una piccola cittadina nato nel New Jersey, e da lì praticamente prima si sposta, diciamo, con degli amici e altri personaggi incredibili, da New York a Denver, poi da Denver fa tutto un viaggio incredibile tramite autostoppisti, camionisti, amici ubriachi, gente strafatta di qualsiasi sostanza, sia alcolica che non. Quindi praticamente lui riesce ad arrivare fino alla California, Big Sur. Infatti poi abbiamo un altro piccolo, diciamo, romanzo che si chiama Big Sur, che, diciamo, Big Sur è ancora, in realtà, è una zona della California, nella parte sud, dove Henry Miller, lo scrittore di Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno, aveva fondato tipo una sorta di comune. E quindi praticamente per Kerouac, scrivendolo attraverso Sulla strada, è come se scrivesse quello che lui veramente ha vissuto, tutti gli aneddoti, tutte le amicizie, gli amori, qualsiasi tipo di avventura, dalla più folle alla più, cioè magari a guardare le montagne rocciose in sottofondo, magari con una radiolina che trasmette musica anni 30, swing o altro. Quindi secondo me è uno dei romanzi più belli che siano mai stati scritti, proprio per la forza, l'immediatezza che ha e la verità, cioè non ci sono filtri. È una cosa che, appunto, come dicevo prima, è ancora autentica, al 100% attuale. Non cerca di trasmettere diciamo delle leggi da seguire, dei valori, ma di vivere la vita fino, diciamo, all'ultimo istante. Infatti poi leggerò un pezzo di una pagina del libro e poi altre due piccoline cose sempre riguardanti il libro, che praticamente proprio trasmettono questa cosa per chi non l'avesse letto. E adesso diciamo che mi stoppo un attimo e ascoltiamo la seconda canzone, che comunque è stata manifesto di quella generazione, di un gruppo di San Francisco. Infatti San Francisco è stata la città di riferimento della controcultura americana degli anni 60, la Summer of Love, la città di diciamo dove comunque hanno poi suonato cantanti, cantautrici, cantautori, da Janis Joplin hanno suonato i Doors, lì ovviamente Jimi Hendrix, quindi assolutamente una città incredibile, forse la città più europea degli Stati Uniti ancora, forse ancora oggi. E quindi ascoltiamo uno dei gruppi più importanti di quella scena, i Jefferson Airplane, con Somebody to Love. When the truth is found to be eccoci tornati. Adesso, come vi dicevo prima, leggerò una pagina del libro, appunto, On the Road. Poi leggerò un altro piccolo pezzo dopo, più breve. Al mattino, mentre Remy e Lien dormivano, e io guardavo con una certa tristezza il grosso mucchio di biancheria che Remy e io avevamo in programma di lavare nella macchina Bendix sul dietro della baracca, decisi di partire. Uscii sul portico. No, diavolo, mi dissi, ho giurato che non sarei partito finché non mi fossi arrampicato su per quella montagna. Questo era il gran fianco del canyon che conduceva misteriosamente all'Oceano Pacifico. Così rimasi per un giorno ancora. Era domenica. Scese una grande ondata di caldo. Era una giornata bellissima. Il sole diventò rosso alle 3. Io mi avviai su per la montagna e arrivai in cima alle 4. Tutti quegli incantevoli pioppi ed eucaliptus della California stavano accovacciati da tutti i lati. Vicino alla vetta non c'erano più alberi, solo rocce ed erba. Alcune mandre brucavano all'estremità della costa. A poche collinette di distanza c'era l'Oceano Pacifico, vasto e azzurro, e con una grande muraglia bianca che avanzava dal leggendario campo di patate, dove nascono le nebbie di Frisco. Un'altra ora e sarebbe venuta, scorrendo attraverso il Golden Gate, per avvolgere di bianco la romantica città. E un giovane avrebbe preso per mano la sua ragazza e avrebbe risalito lentamente un lungo marciapiede bianco con una bottiglia di Tokaj in tasca. Quella era Frisco. E belle donne sarebbero rimaste, ritte sulle soglie bianche, in attesa dei loro uomini. E la Coit Tower, e l'Embarcadero, e Market Street, e gli 11 fertili colli. Girai su me stesso, fino ad averne le vertigini. Pensavo che sarei precipitato come in un sogno, dritto giù nell'abisso. Oh, dov'è la ragazza che amo? Pensai, e cercai dappertutto, come dappertutto avevo cercato nel piccolo mondo giù in basso. E davanti a me stavano la massa e il volume immensi e nudi della mia terra d'America. In qualche punto lontano, dall'altro lato, la tetra pazza New York gettava verso l'alto la sua nube di polvere e di vapore bruno. C'è qualcosa di bruno e di sacro nell'est, e la California è candida come bucato, e ha la testa vuota. Almeno questo è quel che pensai allora.
Thank you. Nothing's going to harm you now. Na 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 na.
Come avete riconosciuto, abbiamo ascoltato Summertime di Janis Joplin, canzone, non saprei che altro dire. Allora, adesso vi leggo due piccole cose, come vi accennavo prima. E allora, la prima riguarda, diciamo, un pensiero di Kerouac. Invece la seconda è tipo, diciamo, come si può dire, un vademecum di quello per cui seguire quando si fa una prosa spontanea, essendo, diciamo, un rappresentante o per chi voglia, diciamo, comunque scrivere seguendo, diciamo, il filone della Beat Generation. Da, diciamo, 13, diciamo, promemoria, così, diciamo, via. Regole no, perché regole lui le odiava. Allora, le uniche persone per me sono i pazzi. Quelli pazzi per vivere, pazzi per parlare, pazzi per essere salvati, desiderosi di tutto. Allo stesso tempo, quelli che non sbadigliano mai, o dicono una cosa comune, ma bruciano, bruciano, bruciano come favolose candele gialle romane che esplodono come i ragni, sulle stelle e nel mezzo vedi la luce, blu centrale, e tutti fanno rawr. Invece, l'altro, appunto, promemoria che vi accennavo un poc'anzi si chiama Sulla prosa spontanea, tratto da Scrivere Bop del 1958. Dottrina e tecnica della prosa moderna, punti essenziali. Taccuini segreti scribacchiati e incredibili, pagine dattiloscritte, per puro piacere personale. Sottomesso a qualsiasi cosa, aperto in ascolto. Cerca di non ubriacarti mai fuori di casa. Sii innamorato della tua vita. Qualcosa di quello che senti troverà la sua forma. Sii il folle, santo muto della mente. Secondo me questa è meravigliosa. Soffia forte quando vuoi, quanto vuoi. Scrivi quello che vuoi, senza fondo, dal fondo della mente. Le inesprimibili visioni dell'individuo. Per la poesia solo il tempo che ci vuole. Tic visionari che vibrano nel petto. Fantastica in trance, sognando l'oggetto che hai di fronte. Rimuovi le inibizioni letterarie, grammaticali e sintattiche.
Street, there's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, though my mind wants to cry out loud. Ooh.
can walk down the street, there's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, though my mind wants to cry out loud. Though my mind wants to cry out loud.
E ecco, siamo tornati, abbiamo ascoltato I Feel Free dei Cream, un trio delle meraviglie, Clapton, Baker e Bruce. Ora siamo, diciamo, arrivati alla parte conclusiva della puntata, spero che fin qui vi sia piaciuta anche come, taglio del programma, vi sia piaciuto, insomma, quello di appunto unire la letteratura, che appunto in questa prima puntata riguardava il romanzo, ma non riguarderà sempre i romanzi o i racconti, ma anche poesie, anche volendo canzoni, filastrocche, anche perché la cosa bella della letteratura e anche della poesia è quello che entrambe le cose si possono scambiare, cioè possono praticamente confluire l'una sull'altra, e molto spesso appunto le canzoni sono poesie, diciamo, messe in musica. Quindi appunto, come anche poi nel corso, diciamo, delle altre puntate, se vi farà piacere ascoltarle, poi scopriremo insieme il fatto che appunto sia in Italia sia all'estero, appunto in Italia da De André a tanti altri grandissimi, o Dylan in America o magari in Gran Bretagna altri cantautori che adesso non mi vengono in mente, e hanno appunto trasformato i loro testi in canzoni che poi secondo me in realtà sono poesie cantate. Quindi spero che questa cosa vi piacerà. E voglio ringraziare ovviamente per tante cose l'autoradio, cioè la radio dove state ascoltando la puntata, e vi ricordo il loro sito che è l'autoradio.net, l'autoradio tutto attaccato.net, e potete seguire le loro trasmissioni sui canali social, quindi su Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, e hanno, insomma, ecco, sono stati veramente fantastici. E quindi li ringrazio, e ringrazio anche Emanuele per la pazienza, insomma, e anche per, diciamo, il feeling. E vi ringrazio, spero che non sono stato troppo lungo nella conduzione, e che magari vi sia venuta la voglia di rileggere Kerouac, da, io lo consiglio veramente, dai racconti a quello che citavo prima, Big Sur, che comunque è un raccontino molto breve, a On the Road, che è sicuramente il suo capolavoro, ma poi ha scritto anche I Sotterranei e tante altre cose, e anche, diciamo, a Ginsberg, a, diciamo, colui che al tempo stesso ha fatto un po' da, diciamo, per la parte poetica, da, diciamo, figura importante della poesia della Big Generation, quindi Howl, che è l'opera sua più importante, che sarebbe L'Urlo, in cui lui praticamente inizia dicendo: io odio la mia generazione, io, la mia generazione è stata praticamente distrutta da varie cose, e quindi poi fa praticamente una sorta di, come si può, flusso di coscienza, e praticamente dura circa, credo, mezz'ora, 40 minuti di concetti, parole, sproloqui, c'è di tutto, dalla musica, ci sono delle pause, perché comunque, appunto, come vi dicevo prima, la Big Generation riprende anche i ritmi del jazz, delle jam session, quindi praticamente va anche molto a tempo di beat. Quindi veramente spero che anche per quanto riguarda il discorso poetico insomma, rileggerete alcune cose. Adesso basta, chiudo. Veramente, grazie ancora, grazie all'Autoradio. E ascoltiamo l'ultimo pezzo, House of the Rising Sun, dei Animals.
There is a house in New Orleans.